Vanità dei convincimenti umani. Chi vuole o deve vivere in un paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra abitabile, e lo crede tale. Gli uomini universalmente volendo vivere, conviene che credano la vita bella e pregevole, e tale la credono, e si adirano contro chi pensa altrimenti, perché in sostanza il genere umano crede sempre non il vero, ma quello che è o pare che sia più a proposito suo. Il genere umano che ha creduto e crederà tante scempiataggini non crederà mai né di non saper nulla, né di non essere nulla, né di non aver nulla a sperare. Nessun filosofo che insegnasse l'una di queste tre cose avrebbe fortuna, ne farebbe setta specialmente nel popolo, perché oltre che tutte e tre sono poco a proposito di chi vuol vivere, le due prime offendono la superbia degli uomini, la terza, anzi ancora le altre due, vogliono coraggio e fortezza d'animo a essere credute. E gli uomini sono codardi, deboli, d'animo ignobile e angusto, docili sempre a sperar bene perché sempre dediti a variare le opinioni del bene secondo che la necessità governa la loro vita, prontissimi a render l'arme, come dice il Petrarca, alla loro fortuna, prontissimi e risolutissimi a consolarsi di qualunque sventura, ad accettare qualunque compenso in cambio di ciò che loro è negato o di ciò che hanno perduto, ad accomodarsi con qualunque condizione a qualunque sorte più iniqua e più barbara, e quando siano privati d'ogni cosa desiderabile, vivere di credenze false, così gagliarde e ferme come se fossero le più vere o le più fondate del mondo. Troppo sono maturo alla morte, troppo mi pare assurdo e incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente, così conchiusa in me da ogni parte la favola della vita, durare ancora 40 o 50 anni, quanti mi sono minacciati dalla natura. Al solo pensiero di questa cosa io rabbrividisco. Ma come ci avviene di tutti quei mali che vincono, per così dire, la forza immaginativa, così questo mi pare un sogno e un'illusione impossibile a verificarsi. Anzi, se qualcuno mi parla di un avvenire lontano, come di cosa che mi appartenga, non posso tenermi dal sorridere fra me stesso. Tanta confidenza ho che la via che mi resta a compiere non sia lunga. E questo, posso dire, è il solo pensiero che mi sostiene. Libri e studi che spesso mi meraviglia d'aver tanto amato, disegni di cose grandi e speranze di gloria e di immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo di ridere. Dei disegni e delle speranze di questo secolo non rido. Desidero loro con tutta l'anima ogni miglior successo possibile e lodo, ammiro ed onoro altamente e sinceramente il buon volere. Ma non invidio però i posteri, né quelli che hanno ancora a vivere lungamente. In altri tempi ho invidiato gli sciocchi e gli stolti e quelli che hanno un gran concetto di se medesimi, e volentieri mi sarei cambiato con qualcuno di loro. Oggi non invidio più né stolti, né savi, né grandi, né piccoli, né deboli, né potenti. Invidio i morti e solamente con loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell'avvenire che io fo, come accade nella solitudine e con cui va passando il tempo, consiste nella morte e di là non sa uscire. Né in questo desiderio la ricordanza dei sogni della prima età e il pensiero di essere vissuto in vano mi turbano più come solevano. Se ottengo la morte, morrò così tranquillo e così contento come se mai null'altro avessi sperato né desiderato al mondo. Questo è il solo beneficio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la fama di Cesare o di Alessandro, netta da ogni macchia, dall'altro di morire oggi, e che dovessi scegliere, io direi: morirò oggi, e non vorrei tempo a risolvermi.